Allora Matteo 25 troverà compimento. Oggi è, vedete, lo sposo viene, andategli incontro, ma poi si compirà il versetto 10, quelli che erano pronti entrarono con lui alla cena delle nozze e la porta venne chiusa. Oggi ascoltiamo la chiamata, noi crediamo, lo seguiamo, allora viene, si compie che noi con lo sposo andiamo alla cena delle nozze. Che giorno sarà? Come ci sentiremo? Tutte le vecchie distrette, le preoccupazioni, tutto è rimasto indietro, non solo la vita e il cuore cambiato, anche il corpo viene trasformato nell'immortalità, veniamo riportati nella nostra giovinezza per essere per sempre col Signore. Benedetto è colui che partecipa alla prima resurrezione, e chi legge Apocalisse 20 esattamente, allora sa che è anche quelli che lasciano la loro vita nella grande tribolazione risusciteranno prima che incomincerà il regno millenario, e allora la prima resurrezione è compiuta e completamente portata a termine. È meraviglioso quando vediamo come il Signore ci mostra il suo piano di salvezza per grazia. Un altro pensiero che ho dalla predica del fratello Branham, l'invisibile unione dello sposo e la sposa, delle cose meravigliose, citerò alcune cose. Qui questo passaggio che lui dice, questo venne predicato il 25 novembre e il 24 dicembre il fratello Branham è andato a casa, ma stati attenti quando un risveglio incomincia nella sposa spirituale, quando incomincia a ritornare nella parola di Dio e di stare attento a questo, allora state attenti, allora vedrete che in quel tempo dalla scrittura viene un messaggio e la sposa viene afferrata da questo. Ha parlato ancora del messaggio 23 giorni prima della sua dipartita. Noi crediamo che questo messaggio adesso prepara la seconda venuta di Cristo, e noi crediamo che siamo in cammino con Dio e con la parola di Dio, e vogliamo essere sempre più d'accordo con la parola, che non ci sia più nessuna contraddizione in noi, ma che noi tutti abbiamo una piena approvazione su ogni parola. Particolarmente quando penso alle nostre sorelle, il fratello Branham non ha dimenticato mai le sorelle, se in ogni predica, ogni seconda predica, ma il comportamento delle sorelle l'ha comparato col comportamento della Chiesa, e così come le sorelle non si sottomettono all'uomo come capo, così la Chiesa non si sottomette al Signore come capo. Ha fatto i paragoni e poi anche disse che alla fine tutto sarà così come Dio lo vuole avere. E il pensiero che qui è in me è questo. Per la prima volta da 2 Corinti, noi tutti conosciamo, Paolo voleva presentare al Signore una pura vergine, ma aveva la preoccupazione che il nemico impedirebbe questo e che non succederebbe così come dovrebbe essere. Voi conoscete questo e qui c'è qualcosa che da ieri e oggi mi dà da pensare. In 2 Corinti, capitolo 11, versetto 2, infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua in tutte le lingue nella terra è scritto il serpente in maschile, solo in tedesco è scritto il femminile serpente. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Il versetto 4 dobbiamo leggerlo anche. Infatti, se uno viene a... Vedete? E si parla della seduzione, che le vostre menti vengono sviate, così come ha fatto il serpente di chiamare l'attenzione di Eva e poi per seminare dei dubbi in quello che Dio disse e poi per portare quello che il nemico aveva da dire. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, ho un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Adesso veniamo al punto particolare nella sfera spirituale. C'è la prostituzione, c'è adulterio, così come nel campo naturale, se c'è infedeltà, che cosa avviene allora? Viene la seduzione e viene manifestato quello che succede, e qui è il punto che oggi voglio mettere in evidenza, che non soltanto le avvedute ma anche le stolte sono rimaste vergine, che anche le stolte che non saranno pronte di essere partecipe alla cena, che non vengono sedotte, che non hanno fatto della fornicazione, sono rimaste vergine, e anche se devono andare per la grande tribolazione e anche se devono lavare le loro vesti nel sangue dell'agnello, ma poi è scritto, e poi serviranno Dio giorno e notte, è scritto. E qui è il punto che voglio mettere in evidenza: se le due cose, le avvedute e le stolte, rimangono vergine fino al ritorno del Signore, che cosa deve succedere con quelli che si sono macchiati spiritualmente, che vanno dietro a ognuno dovunque c'è un altro spirito? Non sono soltanto stolte e non sono né avvedute, perché le due rimangono vergine fino al ritorno del nostro Signore e Sposo, con la sola differenza: gli uni entrano alla cena delle nozze, gli altri vanno per la grande tribolazione e poi entrano nella gloria di Dio. Questo mi dà molto da pensare, specialmente quando ieri abbiamo letto il punto, tutto quello che viene creduto e annunziato, un altro Vangelo, un altro messaggio, e la gente tutta contenta, fanno un po' di carismatismo. Noi abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di un movimento carismatico, abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci vivifica affinché possiamo essere benedetti. Quindi non prendiamo le cose alla leggera. Perché la nostra decisione farà in modo che decide dove passeremo l'eternità. Dio dice le cose sul serio. Quando leggiamo le prediche del fratello Branham, lui dice: è bastata una parola che venne aggiunta e già tutto era fatto, la seduzione è avvenuta, lo spirito l'ha abbandonato, la morte è venuta. Dappertutto dove la parola viene abbandonata, quando il nostro Signore dice: le parole che io vi dico sono spirito e vita. E che cosa sono tutte le interpretazioni? Portano la morte spirituale e molta confusione. E per questo tutti quelli che si riferiscono al messaggero, al messaggio, bisogna dire: rimanete nella parola, come abbiamo letto ieri sera. Se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, rimaniamo nella parola, allora rimaniamo nella volontà di Dio e noi possiamo riposarci in Dio e sappiamo che Lui non ritarda, ma come il fratello Branham qui disse, prima del ritorno di Gesù Cristo, del Signore, ci sarà un risveglio nella sposa spirituale. Questo viene e noi siamo alle porte di questo, perché il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino. Allora il messaggio sarà confermato potentemente. questo aspetto io penso noi tutti vogliamo che Dio conferma la sua parola. Quanti hanno capito quello che abbiamo detto adesso? Che è importante, nessuna interpretazione, nessuna spiegazione, ma di credere come dice la Scrittura e nella parola e nella volontà di Dio di rimanere in questo. Il fratello Branham ha menzionato 18 volte che Dio manderà una fame, non una fame di pane o una sete di acqua, ma di ascoltare le parole di Dio. E poi è scritto subito dopo, verrà il tempo dove si andrà da mare a mare per ascoltare le parole e non si potranno più ascoltare. Noi siamo riconoscenti che Dio ci fa usare questo tempo, è il tempo più prezioso che c'è stato sulla terra, e la decisione che adesso noi prendiamo, con questa decisione entreremo, passeremo dal tempo all'eternità. Nel Salmo 149 voglio leggere alcuni versetti. Abbiamo alcuni versetti, magari versetto 4, 5 e 6 nel Salmo 149. Perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili, anche te e me. Non ha bisogno di prendere una sconfitta, e lui adorna gli umili con salvezza. Esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti. Quando succede questo? Quando Dio ascolta le preghiere, quando quello che noi preghiamo succede, allora possiamo cantare e giubilare. Versetto 6, abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano. La parola di Dio è una spada a due tagli, taglia comunque, uno la muove, taglia e taglia, se no una spada ha soltanto una parte che taglia, ma la parola di Dio taglia da tutti e due i lati. E che cosa dice Ebrei 4? Penetra finché arriva taglia tutto, e la parola opera per quello che è stata mandata. Un versetto dal profeta Isaia 54, Isaia 54, versetto 10. E qui abbiamo una parola meravigliosa. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, nel mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. A chi Dio fa misericordia, allora ha fatto misericordia. Adesso versetto 14, per la nostra consolazione, per rafforzarci. Tu sarai stabilita fermemente mediante la giustizia. Sarai lontana dall'oppressione, perché non avrai niente da temere e dalla rovina, perché non si accosterà a te. Dio ha consolazione nella sua parola per noi tutti, e noi siamo riconoscenti che noi possiamo approfondirci nella parola. Nella lettera degli Efesi, capitolo 3, abbiamo dei pensieri meravigliosi di quello che si riferisce a noi singolarmente e anche come Chiesa. Qui, in Efesi capitolo 3, nel versetto 2, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Paolo, un uomo di Dio, stabilito per un compito particolare che era collegato con la storia della salvezza. Lui ha scritto a delle chiese locali, gli ha detto come deve farsi un servizio religioso, e mi è stata fatta una domanda dall'Austria con riferimento a Prima Corinti 14, come deve funzionare un culto in una chiesa, e la maggior parte hanno capito quando venite insieme, ognuno a questo, l'uno a questo, l'altro all'altro, e ognuno a qualcosa. Anch'io ho capito la parola come che deve essere così, non che deve ognuno dire quello che vuole. E poi il fratello Branham insegna e dice: questa era un'accusa, non era che Paolo voleva che si facesse così, ma era un rimprovero. E poi viene detto l'ordine divino, poi devono parlare due, tre. Quando mi hanno detto questa domanda, allora ho pensato a me stesso, sicuramente dovevamo parlare prima di questo, ma voi sapete, a me mi è stato detto di non formare nessuna chiesa locale e così, e di non mi sono occupato tanto di questo. Ma è meraviglioso quando uno, in tutte queste prediche del fratello Brano, entra in questo. Lui ha toccato ogni tema, ha parlato su ogni tema, e quando uno ha la grazia di ricevere ogni cosa, allora ci diventa chiaro, allora ci viene rivelato, e possiamo dire sì a questo. Noi crediamo, come in quel tempo Paolo, anche nel nostro tempo il fratello Branham aveva una grande responsabilità per portarci indietro alla parola originale di Dio. Ma adesso, su quello che che ne avremmo noi, che Paolo e Bruda Branham erano stati degnati da Dio, di essere istruiti da Dio e di poter dare l'istruzione ad altri, se noi che abbiamo ascoltato la parola, questo insegnamento, non l'avremmo preso, se noi non saremmo diventati una parte di quello che Dio per grazia fa nel nostro tempo, credetemi, lo dico ancora una volta, il tempo più potente nella storia dell'uomo, dove tutto arriva al pulmo, al punto culminante, e questo l'abbiamo già menzionato, io non conosco nessun anno come questo, dove ci sono state tante catastrofi naturali come in quest'anno, i vulcani, i tsunami, i terremoti, se in Cile, quanti erano in Cile, quelli nella mina 33, e poi Haiti e Sumatra, dappertutto. C'è bisogno soltanto di ascoltare le notizie e allora già avviene qualcosa che è successo, che succede nella terra, e poi viene una parola del Signore. Io vi ho detto tutto in anticipo, che quando succede, che sappiate e lo riconoscete. E non abbiamo riconosciuto solo questo, ma abbiamo riconosciuto che Dio il Signore ha un messaggio che ci porta la parola indietro alla parola, perché è venuto dalla parola. E Dio si è ringraziato che noi siamo usciti da ogni miscuglio, da ogni fornicazione spirituale, siamo stati tirati fuori e la parola della verità lasciamo valere. Nessuna interpretazione, nessuna spiegazione, perché l'interpretazione portano in un altro Evangelo. E io voglio dire che noi possiamo ringraziare Dio che noi in questo luogo molto di quello che succede nella terra non lo vediamo, non ce n'è nemmeno bisogno, perché noi non siamo qui per occuparci di quello che fa il nemico. Noi siamo qui per camminare al passo con la parola, nella volontà di Dio, e di ricevere quello che il Signore ci ha dato. Io ringrazio Dio che Lui, che ha mandato un Paolo, un fratello Branham, e che gli ha rivelato la sua parola, il suo consiglio, il suo piano, che Lui per mezzo dello Spirito Santo fa lo stesso con noi. Dovunque leggiamo, già è per noi, ci identifichiamo con questo, è stato scritto per noi. E qui Paolo scrive nel versetto 3-4 che per rivelazione mi è stato rivelato il mistero di Dio, come prima ho scritto brevemente, ma nonostante chiaramente, affinché possiamo riconoscerlo e per grazia capirlo. E poi lui mostra nel versetto 4, quando voi leggete potete capire leggendole potrete capire la conoscenza che ho del mistero di Cristo. Non ha solo scritto, era una parte della cosa, era in Lui. Lui era nella parola e la parola era in Lui. E poi nel versetto 5, nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Tutto è rivelazione, quello che viene da Dio. Possiamo visitare ogni scuola biblica, ogni seminario dei predicatori. Il mistero di Dio i ministeri stabiliti da Dio hanno il compito di dare ad altri quello che il Signore ha da dire alla Chiesa. Tutte le sette lettere sono state indirizzate all'angelo della Chiesa e lui lo dava ad altri quello che a lui gli era stato dato. E così oggi noi diamo ad altri, noi diamo magari ad altri che i quattro primi suggelli si riferiscono all'epoca della Chiesa, dall'inizio alla fine. Noi anche diamo ad altri che il quinto suggello riguarda il popolo di Israele nel passato, nel presente e nel futuro. E quelli che hanno vissuto la morte del martirio e chiedono giustizia perché il loro sangue non avevano fatto nessun delitto, solo perché erano giudei e sono stati uccisi, e questi gridano vendetta. Anche nella Inquisizione spagnola, nelle crociate, nel Terzo Regno, i giudei sono stati uccisi perché erano giudei, e per questo non parlano di riconciliazione, ma chiedono vendetta. Quanto tempo ancora, Signore, non vendicherai il nostro sangue agli abitanti della terra? E poi veniamo al sesto suggello, che già il giorno del Signore introduce, già il giorno del Signore. E poi dice il fratello Branham, durante il sesto e il settimo suggello si tratta di Israele, è quello che succede dopo il rapimento. E a volte io mi auguro che potrei spiegare questo ancora più chiaro, affinché ognuno per grazia potrebbe vedere e leggere e da Dio aver rivelato fino a Apocalisse 10, quando l'angelo del patto scende. E quando noi poi andiamo in Malachi 3, 1 e 2, l'angelo del patto entrerà nel suo tempio. Volete che ve lo legga? Già nel Vecchio Testamento abbiamo già l'annunzio che l'angelo del patto verrà, e questo è giudei, quando il Tempio già è stato edificato. Leggiamo dal profeta Malachia e vedrete come è scritto in modo chiaro nel Nuovo Testamento. in Malachi 3 solo la prima parte venne letta, ha trovato compimento, e del nostro Signore in Matteo 11 e altri passi è stato confermato. Malachi 3:1 è scritto: ecco, io vi mando il mio messaggero. Ecco, vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Punto. E poi non leggiamo più di questo versetto nel Nuovo Testamento, solo questo che ho letto. E chi va al profeta Isaia, chi legge capitolo 61, il Signore in Luca 4, nel mezzo del versetto si è fermato e non ha letto più il giorno della vendetta, perché il giorno della vendetta in quel tempo non era lì. Quando Paolo scrive chi divide la parola di Dio in modo giusto, dove appartiene deve essere esposta la parola. E poi la seconda parte nel capitolo 3, versetto 1. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Ma poi vediamo che non si tratta più del giorno della salvezza, ma il giorno dell'ira. Versetto 2. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà apparire in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Versetto 4, è il coronamento. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni passati. Tutti i passi biblici che appartengono a un tema li deve uno prendere tutti, e così si può vedere bene dove appartengono. Il fratello Branham era un profeta, per lui bastava di prendere un passo biblico e di parlare di questo. Noi abbiamo un ministero di insegnamento, di aggiungere tutti gli altri passi biblici affinché tutti sappiano. Non è stato solo detto, ma è così come è stato detto, fondato su tutti i passi biblici, sui molti passi biblici che appartengono ad ogni tema. Adesso ancora un pensiero: che Dio la sua opera la porterà a compimento in amore. E di questo voglio leggere nella prima lettera di Giovanni alcuni versetti, dalla prima lettera di Giovanni capitolo 4. Incominciamo dal versetto 7. Prima Giovanni 4, versetto 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. L'ho già detto qui, c'è solo una parola in ebraico che per nascita è con, c'è solo una parola per nascita e per generare, perché la stessa vita che è stata generata viene con la nascita espressa. Magari un'altra volta parleremo di questo. Qui può essere le due cose, nato da Dio e generato da Dio. E se domanderei in quante traduzioni in questo versetto è scritto nato da Dio, allora tutte le traduzioni che oggi sono qui fino soltanto solo nato, e in tedesco c'è scritto le due cose, generato e nato, per mostrare che le due cose appartengono insieme, generato da Dio, nato dallo Spirito, così come il Figlio di Dio, così come il Figlio di Dio, lo Spirito Santo verrà su di te e la forza dell'Altissimo ti coprirà. È quello che nascerà da te, sarà chiamato figliolo di Dio. Leggiamo ancora versetto 8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. L'amore si sente. E siccome ho dato l'ammonimento prima, in prima Giovanni 3, sì, leggiamo versetto in prima Giovanni 3, versetto 11 e 12, poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non soltanto un messaggio con parole, ma un messaggio che si compie, un messaggio di vita che si compie nelle opere, che ci unisce nell'amore divino, che ci amiamo gli uni gli altri. Versetto 12, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie. E quelle di suo fratello erano giuste. Esteriormente Caino fece ogni cosa. Lui ha pregato, ha costruito l'altare, ha preso l'offerta dalla natura, ma Dio non l'ha accettato, perché tutto questo lo fece come lui voleva, ma Abele prese l'agnello, lo uccise e lo portò come sacrificio. E Dio lo accettò, e possiamo leggere quello che succede. A Abele gli era rivelato. Oggi ci sono dei fratelli che dicono semplicemente è una rivelazione, ma della rivelazione di cui parlo non c'è sostanza, ma c'è illusione. Ogni rivelazione che viene da Dio è collegata con quello che Dio ha promesso, ha una sostanza in se stesso. E perfino quando il Signore si rivela a noi, quando diventiamo credenti, noi abbiamo ricevuto, sappiamo quello che è successo con noi. Tutti quelli che si sono convertiti sanno quando è successo e come è successo. Tutti quelli che sono nati di nuovo a una speranza vivente lo sentono nella loro vita quotidiana, che non sono più il vecchio uomo che era prima, ma che tutto è diventato nuovo. E in quel momento incomincia, secondo Efesi 4, un processo: spogliatevi del vecchio uomo. In quel momento dove il cuore viene rinnovato, nel momento in cui la nuova vita di Dio, la vita di Dio viene nell'anima nostra, allora ci accorgiamo delle cose che non armonizzano, non appartengono alla nuova vita. E allora è scritto: spogliatevi del vecchio uomo finché tutto viene rinnovato. E come è scritto: e siate trasformati all'immagine di Gesù Cristo. Qui da 1 Giovanni 4, dal versetto 8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. Quindi Dio ha amato il mondo. L'amore non erano soltanto parole, ma erano le opere. Il Figliolo di Dio nacque in questo mondo per questo scopo. Tutti i figlioli e le figliole di Dio, di riscattarli per fare il nuovo patto e per farci grazia e donarci la vita eterna. Quindi Dio ha amato il mondo e ha dato il suo unigenito Figliolo affinché tutti quelli che credono in Lui non vanno perduti, ma ricevono la vita eterna. Lo credete con tutto il cuore e con tutta l'anima. Versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. O tu agnello di Dio, tu hai vinto meravigliosamente nel Golgotha. Amen, alleluia. Versetto 11. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo a amarci gli uni gli altri, anche noi dobbiamo amare l'uno l'altro come Lui ci ha amato a noi. Poi versetto 12, nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Noi parliamo di compimento nel ritorno del nostro Signore, ma già che non sappiamo quando sarà, allora vogliamo stare attenti di rimanere nell'amore e nella pace, di essere trovati in questo, che veramente, come il fratello Brano una volta disse di questo vecchio uomo, io non voglio avere delle difficoltà quando attraverserò il fiume. Così voleva dire, voleva mettere tutto a posto prima che va a casa, prima che passerebbe dal tempo all'eternità. Vogliamo fare lo stesso, tutto quello che è nel nostro potere, perdoniamo tutto, metterlo nell'amore di Dio e lasciare il resto a Dio. Lui farà tutto bene. Nell'Evangelo di Giovanni 13 abbiamo un versetto particolare, in Giovanni 13, due versetti, 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni gli altri. Chi nel suo cuore adesso dice: oh Signore, donamelo, daccelo a noi tutti, che noi le tue parole non soltanto le ascoltiamo, ma che diventano verità in noi. Ancora il passo prezioso di Colossesi 3, com'è meravigliosa la parola di Dio, come si espande in tutti gli spazi. C'è la parte profetica, la parte evangelica, tutto viene incluso nell'annunzio. Colossesi capitolo 3, versetto 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Rivestitevi. Chi non è vestito verrà trovato nudo. Rivestitevi. Rivestitevi. La veste nuziale. Rivestitevi di quello che avete bisogno per non essere trovati nudi. Quindi, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati. Io mi santifico per loro affinché anche loro sono santificati nella verità. Rivestitevi di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Versetto 13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ancora i due versetti al di sopra di tutte queste cose: rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, non conoscenza, ma l'amore è il vincolo della perfezione. Noi con l'amore di Dio veniamo uniti uno all'altro e con Dio, e per questo queste parole di ammonimento: accettate l'amore, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione, che dice il fratello Branham: solo l'amore perfetto entrerà lì. Che cosa scrive Paolo? Fede, speranza e amore, ma l'amore è il più grande fra di loro. Alla fine l'amore di Dio sarà manifestata in modo perfetto, e nell'amore divino la sua opera, questa opera di redenzione, verrà alla conclusione. Qui non abbiamo bisogno di leggere più, ancora versetto 15: e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Noi vogliamo essere riconoscenti per quello che Dio ha fatto in noi. Lasciatemi ancora una volta qui e per tutti in tutto il mondo mettere in evidenza questo, incominciando con Nuova Zelanda, con tutti i nostri fratelli e sorelle nel continente nordamericano, nel sud, in tutta l'Africa, in Asia, nell'ovest e nell'est dell'Europa. Vogliamo essere riconoscenti e ricevere che Dio in questo tempo ci ha mantenuti sobri, e possiamo dire, nonostante le grandi rivelazioni, pensateci, Dio nel nostro tempo ha incluso tutto quello che per mezzo di Pietro, Giovanni, Giacomo, Paolo, con il fratello Branham, tutto nel nostro tempo ha incluso tutto e ci ha dato uno sguardo profondo su tutto, ci ha inserito nel piano di salvezza del nostro Dio per grazia. Alla fine lasciatemi mettere questo in evidenza, quello che volevo mettere in risalto già all'inizio. Anche le stolte sono rimaste vergine, non sono andate dietro a ogni dottrina e ogni fratello, ma l'unica cosa che fa la differenza era non avevano olio, non avevano il riempimento dello Spirito Santo. Mancava che le lampade erano riempite, e i vasi che avevano le avvedute per poter riempire di nuovo, per aggiungere dell'olio, questo gli mancava alle stolte, e io lo dico con dolore e anche con riconoscenza. Tutti quelli che sono nati da Dio sono predestinati a rimanere nella parola della verità, si appartengono alle avvedute, alle stolte. Io mi rallegro semplicemente che abbiamo ricevuto la vita eterna. Immaginatevi un po' E se uno o l'altro manca nel rapimento e dovremo aspettare e portare dolore mille anni, ma sappiamo che dopo la tribolazione ci vediamo di nuovo. Chi non era nella prima, allora sa dopo, ma adesso viene. Occupiamoci che noi non entriamo nella grande tribolazione, stiamo attenti che le nostre lampade sono riempite con olio, occupiamoci che abbiamo il collegamento con il contenitore dell'olio, e questo è Zaccaria 4, sopra il candelabro a sette braccia, il contenitore con l'olio e sette e c'erano sette canali che dove scorreva l'olio. Noi abbiamo bisogno del collegamento dell'olio e lo Spirito Santo ci conduce. Sia lodato e ringraziato il nostro Signore. Non ascoltate ogni uomo che viene e parla di rivelazione, ma rimanete nella rivelazione di Gesù Cristo, nostro Signore, e Dio farà ogni cosa bene, e Lui farà ogni cosa bene, e asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi e dirà: non piangete più. Dio il Signore ci benedica e sia con noi tutti. Amen. Alziamoci per la preghiera, che coro possiamo cantare, magari uno di quelli che già abbiamo cantato. Cantiamo, viene dall'alto. Quanti vogliono essere partecipi del rapimento? Sì. Allora abbiamo bisogno solo di ringraziare Dio, Allora, secondo la parola della Scrittura, apparteniamo alle vergini avvedute e abbiamo capito quando il fratello Branham parlò delle sette lettere, tutte le immagini del Vecchio Testamento e poi nel Nuovo Testamento, il Signore camminava in mezzo al candelabro e le sette stelle sono nella sua destra, e le sette stelle erano gli angeli delle sette chiese, e noi siamo, ci è stato dato di essere partecipi a quello che nell'ultima epoca della Chiesa ci è stato promesso e ci è stato dato. Io non voglio consigliare a nessuno di passare al lato di quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. Noi tutti sappiamo tutti i movimenti, anche il movimento pentecostale o carismatici, tutti passano al lato di questo, ma chi è nato da Dio ascolta la voce di Dio, ascolta quello che lo Spirito dice alla Chiesa, e così in armonia con Dio e la parola di Dio veniamo portati in armonia. Io sono riconoscente per Paolo e per Giovanni che scrisse l'Apocalisse, ma sono più riconoscente per fratello Brana. Siate sinceri, tutte le prediche in tutto il mondo, tutti i predicatori in tutto il mondo hanno le Bibbie, ma Dio mandò uno dei suoi servi per noi, per farci diventare la parola scritta, parola vivente e rivelata, e per introdurci nel consiglio di Dio. E noi possiamo appartenere a questo. Siate benedetti da vicino e da lontano. Tutti da tutte le nazioni vicini, dal nord, dal sud, dall'est e dall'ovest, il Signore compia la sua opera nel suo tempo. Tutte le richieste di preghiera li porteremo davanti al Signore. Qui la sorella Olga e il fratello Yuri ci hanno dato una richiesta di preghiera. Tutto quello che ci abbiamo nel cuore vogliamo portarlo nel Signore. Noi sentiamo uno per l'altro, siamo uniti uno all'altro nell'amore di Dio, e noi siamo riconoscenti che il Signore porta a compimento ogni promessa e che in Lui nulla è impossibile. Se qualcosa in noi è impossibile, in Lui tutte le cose sono possibili. Adesso quindi vogliamo insieme ringraziare, ma prima che lo facciamo vogliamo inchinare i nostri capi e di nuovo a tutti i giovani una chiamata particolare. Sono particolarmente nel mio cuore. Siamo molto vicini prima del ritorno di Gesù Cristo. Ci troviamo però qui sulla terra, nella vita terrena. Sentiamo così come l'umanità sente nel corpo, e noi auguriamo a tutti di cuore che la volontà di Dio anche succeda nella vita terrena, come ieri ho cercato di dire, ieri sera anche i giovani devono sottomettersi alla parola di Dio, credente e increduli, luce e tenebre. Cristo e Bilia non hanno nulla insieme, che nessuno in questo tempo serio e breve si possa permettere di prendere una decisione per la vita che lo allontana dalla vita eterna. Ogni decisione che possa succedere nella volontà di Dio, e se vengono prese delle decisioni nel mestiere, queste si possono cambiare sempre, ma decisioni che sono per la vita, che vengono prese per la vita, sono fatte per sempre nella vita terrena. È per questo, nella volontà di Dio, nel nome di Gesù Cristo, secondo la parola di Dio, che succedono nella volontà di Dio, che soltanto credente e credente venga unito e così insieme, per aspettare insieme e essere preparati per il giorno di Gesù Cristo, che noi insieme possiamo essere con Lui. Abbiamo anche un cuore di pastore, fratelli e sorelle. Noi non vogliamo soltanto che la prima generazione che la prima generazione che 30-40 anni fa hanno ascoltato la parola, ma che quelli che Dio vi ha dati, allora dovrebbe trovare compimento. Tu e la tua casa sarete salvati. Noi vogliamo che questo succeda in tutte, e adesso pregheremo che la volontà di Dio succeda in tutta la nostra vita, che Lui con compiacimento possa guardare verso di noi, e così noi intimamente nel suo amore siamo uniti l'uno con l'altro e con Lui. Preghiamo insieme. Prima che lo facciamo, inchiniamo i capi. Adesso chiedo a tutti i giovani che vogliono prendere la decisione per il Signore e che vogliono dare di nuovo il loro sì. Alzate la mano. Abbiamo dei giovani qui. Sì, lì sono tutti i giovani. Lì sono tutti i giovani. Dio Onnipotente, guardiamo il trono di grazia, che sia un'ora di consacrazione, che noi tutti ti siamo consacrati di nuovo a te, giovani e vecchi, grandi e piccoli, che ti siamo consacrati di nuovo. Abbi tu la tua via con noi tutti, amato Signore, salva quello che è perduto, guarisci quello che è malato, conduci quelli che sono nell'errore. Tu aiuterai ognuno singolarmente, lo riporterai nel gregge. Tutti quelli che sono nel nostro cuore li portiamo a te. Fai grazia e conduci tutti i tuoi nella giusta strada per la volontà del tuo nome. E adesso insieme vogliamo ringraziarti per la tua parola, per la rivelazione della tua parola, per tu ci hai mostrato tutti i collegamenti. Benedici su tutta la terra, benedici particolarmente nei continenti africani, nei paesi africani, dove le riunioni sono state fatte. Benedici i nostri fratelli che tu puoi usare lì, benedici tutti i fratelli in tutte le nazioni, in tutte le città. Benedici tutti i nostri vicini nella Cecoslovacchia, nella Romania, in Polonia, anche in Ungheria. Benedici il nostro fratello, benedici tutti, oh Dio, Austria, Svizzera, tutta l'Europa. Benedici anche il fratello e la sorella Kuffa che questo fine settimana non potevano essere qui, che possono sentire che noi preghiamo per loro. Benedici tutti quelli che non sono potuti venire, sì, con loro. Ti preghiamo anche per il nostro caro fratello e sorella e per quelli che ci sono. Benedici i nostri cari fratelli e sorelle, benedici questo bambino ammalato, conferma la tua parola a noi tutti e che l'amore di Dio, che il vincolo della perfezione possa riempirci e unirci a te e uno all'altro fino al giorno glorioso del tuo ritorno. Ti ringraziamo perché tu vieni presto. Noi crediamo che tu nel nostro tempo ritorni. E adesso preghiamo particolarmente per i nostri fratelli e nostre sorelle nella colonia britannica, nelle 10 province di tutto il paese fino a Ghent. Benedici tutti nel Nord America, nel Sud America. Benedici i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cile in modo particolare. Siamo uniti a loro intensamente. Tu e il tuo popolo in tutte le lingue e chiami fuori. Ti ringraziamo per la parte che abbiamo nel portare la parola divina e possiamo vivere come tu chiami fuori. Fai grazie e prepari per il giorno glorioso del tuo ritorno. Adesso ti chiediamo, Signore, sulle vergini, che su quello che ha detto delle vergini, che tu fai grazia, che tutti si sforzano di appartenere alle vergini avvedute per entrare con te nella cena delle nozze ed appartenere a quelle che è scritto e la sua sposa si è preparata. Egli è stato dato di vestirsi di veste e questa è la giustizia dei santi. Amato Signore, nessuno sarà trovato nudo, siamo rivestiti con l'abito nuziale e ti ringraziamo che tu ti occuperai che noi saremo vestiti di un vestito bianco senza macchie né rughe per apparire davanti a te. Amato Signore, tu sposo delle nostre anime, io porto davanti a te ogni fratello, ogni sorella, in tutta la terra che adesso ascoltano l'ultimo messaggio, che credono e vengono preparate e che appartengono alle vergini avvedute che formano nel tuo ritorno la Chiesa sposa e che entreranno nella cena delle nozze. Io ti ringrazio che tu mi hai ascoltato e tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle. E posso lasciarli in questa benedizione. Tu farai ogni cosa bene. Sia lodato e ringraziato il tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Alleluia. Amen. Sedetevi ancora alcuni momenti. Il tempo oggi è passato molto velocemente. Ieri già l'ho detto, se Dio vuole ancora una riunione in quest'anno, il primo fine settimana, a dicembre, e poi viene il primo fine settimana in gennaio, soltanto sabato il primo e domenica 2. E così ieri anche ho menzionato, se il tempo ancora continua e il Signore non è ritornato, ci ha scritto, l'agenzia di viaggio ci ha scritto il 2 fino al 13 maggio, se Dio fa grazia, mercoledì andrò in un viaggio, particolarmente nelle Filippine. Lì abbiamo, così come nei paesi africani, abbiamo migliaia che credono il messaggio e dappertutto vengono delle centinaia insieme. Mi sono proposto di visitare differenti città per portare la parola del Signore e poi per volare indietro da Bangkok in complessivamente 12 giorni. Ricordatevi di questo viaggio nelle vostre preghiere e il Signore vi benedica. Che faccia grazia finché l'ultimo venga chiamato fuori e poi la tromba suonerà e il Signore ritornerà. Che tutti quelli che si sono collegati, che sappiano che noi li amiamo, anche se non li menzioniamo personalmente sempre, noi tutti siamo uniti col Signore. Dio benedica tutti i fratelli che servono nella parola, i nostri fratelli nell'Africa. Diamo i saluti. Che Dio il Signore benedica ancora. Adesso ci alziamo di nuovo e il fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, ti ringraziamo per tutta la grazia, ti ringraziamo per l'ammonimento, per l'istruzione, per l'indicazione, ti ringraziamo per tutto quello che tu fai nei nostri giorni e come già pregato ti chiediamo, avvicinati al tuo popolo e particolarmente i nostri giovani, Signore, ti chiediamo che possano prendere decisioni a gloria del tuo nome e dappertutto, dovunque non è così, anche tutti quelli che sono coloro, conducili a te affinché il tuo nome sia glorificato. Signore, facci grazie che noi facciamo come ha detto il tuo servo e apostolo, tutto quello che facciamo che sia fatto nel tuo nome, aiutaci e facci grazie. Signore Gesù, ti ringraziamo come è stato pregato. Anche nell'est, Signore, benedici, perché, Signore, non hanno facile. La cortina di ferro è caduta, ma, Signore, nel cielo la pressione è ancora lì. Aiutali a gloria del tuo nome, affinché il tuo nome sia anche lì lodato. Ti ringraziamo. Amen. Cantiamo ancora. Cantiamo di cuore per perché siamo riconoscenti per l'apertura dei suggelli, cantiamo ancora, tu sei degno, tu sei degno.
Amen. Und nochmals Amen. Was würde Johannes sagen?
Che cosa direbbe Giovanni, che era nell'isola di Patmo e che ha visto tutto questo? E nei 22 capitoli che ha scritto, se potrebbe oggi essere qui e vivere tutto questo. Molti profeti hanno voluto vedere quello che noi vediamo e non l'hanno visto. Che grazia! Siete felici, ritornate tutti a casa in pace e ritornate al prima settimana di dicembre. Viaggiate nella confidenza che Dio ha ascoltato le preghiere. Noi auguriamo a ognuno E tutti dicano amen. E ognuno dica, ognuno, io ti amo, Dio ti benedica.